טוב. בעזרת השם, כתיתי לציון אצלנו למשמעת מורבי משה חיים בן טובה, ראיני כפרת משכבו. לידיה אקוזי. בעזרת השם, פריימו, צ'ינקווה לציונס ולמידה. אוקיי? לפרימה לציונה כאלה לציונה אוג'י בעזרת השם, נונה אנקורה למידה סטסו, פרקף עד שם ולמידה, כמו סיימו ריבטו למידה, כסנו דיצ'וטו בנדיציונה, perché dice nove. Da dove abbiamo imparato che c'è l'obbligo di pregare? Chi dice che si deve pregare? Quindi oggi la lezione sarà la introduzione che uno ha bisogno per capire la importanza dell'Amidah, Bezrat Hashem. Dopo, la seconda lezione Bezrat Hashem, faremo le primi tre benedizioni dell'Amidah. Poi con il Sidur, apriremo il Sidur e faremo le prime tre Berachot, che vengono anche chiamato Birkot HaShevach, le benedizioni delle lode. Le tre prime benedizioni dove si lode a Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, la terza lezione, saranno le 12 benedizioni che abbiamo nel mezzo, che sono tutte le richieste che die Hakel HaKadosh fino a Reze. La quarta lezione, Bezrat Hashem, faremo le ultime tre benedizioni. E la quinta lezione, Bezrat Hashem, sarà la Halachot, che si può, quando si può fare Amidah, quando non si può fare Amidah, si può, e nel mezzo si può parlare, non si può parlare, tutto quanto qui. Quindi come ho detto, oggi introduzione, non studiamo ancora l'Amidah stessa. Ho portato Chumashim, perché ho voluto vedere insieme con voi dove troviamo per la prima volta il concetto dell'importanza della preghiera. Fra parentesi, ci sono tanti chumashim sopra, perché hanno ordinato sopra, perché mi sono seduto qui, perché se no non si vede chi entra e chi esce. Là in la sala c'è il tavolo, pieno di chumashim là, perché hanno preparato là, però... טוב, נמצאים כאן בראשית, סמפר לקוזה בלה, סיטובה אין בראשית, סיסיציצה אין לניציו, אבל דירי כאונה קוזה אימפורטנטה. יביאמו פאג'ינה סטה. סטה. דגו אין הבראיקו, לא זאת שנמצאים מקומן. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, l'ultimo versetto, versetto 5 sotto, pagina 6, pagina 6 in ebraico, pagina 7 in italiano, versetto 5. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. Sì? Pagina 7 sotto. Chi vuole leggere in italiano? Mi aiuta? Mi aiuta? No, però no, piano piano, voce alta, così sentiamo tutti.
Appunto per questo.
Sì? Ragazzi, sta leggendo René.
Fino a quell'evento la vegetazione germogliava nella terra, ma sulla superficie della terra non era ancora comparso alcun albero del campo. Non era ancora fiorita nessuna vegetazione del campo, perché l'Eterno, che è il Signore di Dio, non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era ancora nessun uomo che riconoscesse l'utilità della pioggia e pregasse per essa a favore del suolo.
Benissimo, quindi la prima volta nella Torah dove troviamo il concetto di pregare è qui. A Kadosh Baruch Hu in 7 giorni ha creato tutto. E tante volte noi abbiamo la concezione che dopo che Hashem ha creato e Adam è creato venerdì, lui è venuto in un mondo che era perfetto, ha visto alberi, ha visto tutto il mondo vegetale. Però qui Rashi ci insegna, insieme con il Chumash, che non era così. Che Kadosh Baruch Hu ha creato Adam Arishon, e Adam Arishon possiamo dire è creato e vede un deserto, non vede niente. Vede sabbia e solo sabbia, non vede niente fuori di sabbia. Dove è tutta la creazione? Perché noi sappiamo che Adam fu creato all'ultimo, al sesto giorno. Le piante, tutti quanti, uno creato prima, terzo, quarto, quinto giorno, là c'è tutta la creazione delle cose materiali. Lui qui spiega, perché non c'era l'uomo che lavorasse la terra. Questo sì, noi la traduciamo letterale, sì, da ebraico. Da Adam, Ain, la avodeta Adama. E non c'era l'uomo per lavorare la terra. Rashi fa qui la domanda, che è una domanda nascosta, non ho capito. Perché non c'è uomo che lavora la terra, non c'è la terra. Se la terra fu creato, che voglio dire? Rashi spiega. Che spiega Rashi? Dice Rashi qui subito. Adam Ain la avod et ha'adama. Voglio dire che non c'era l'uomo che pregherà a Kadosh Baruch Hu per le alberi. Voi dovete capire che noi mangiamo animali, però Adam Rishon non mangia animali. Voglio dire che lui è creato in un mondo dove non c'è cibo. In altre parole, sì, tra poco non c'è cibo, Adam Rishon muore. E che dice la Torah? Hashem ti insegna, vedi? Io ti ho fatto tutto, però fino a che tu non pregherai, la cosa non si realizza. E per questo subito, quando Adam Rishon inizia a pregare a Kadosh Baruch Hu, sto qui in un mondo da solo, non ce l'ho niente, inizia pioggia. Scendono le prime gocce della pioggia, dice il Midrash, appena la pioggia tocca la terra, tutto inizia a uscire. E quindi possiamo dire che la prima lezione che fu data ad Adam Rishon è questa lezione. Che vuole dire questa lezione? Qualcuno mi può spiegare?
Quindi che bisogna pregare.
Bellissimo. Io ti ho dato tutto. Per ottenerlo, se non pregherai non ci sarà. Se non preghi c'è un deserto. E questo per la prima volta nella storia che incontriamo il concetto di pregare. Possiamo dire come uno che ha soldi nella banca, però la manca la carta. La carta per far uscire i soldi della banca è la preghiera. Rosh Hashanah, Hashem ti ha decretato tutto che avrai, però sta nella banca, non sta nel tuo mano. Per riceverlo, deve pregare. E questo fa parentesi, risponde anche sulla risposta, perché devo pregare? Se a Rosh Hashanah tutto fu scelto, noi sappiamo che a Rosh Hashanah tutto fu scelto, non tutto fu decretato. Come andrà, il tuo saluto, tu fa figli, i bambini, tutto quanto, tutto fu detto, perché devo pregare? Già fu scelto. Questo è il concetto. È il concetto che ci sta, lo stai nel banco, non è realizzato. Per realizzare quello che Hashem ti ha dato, che devi fare? Deve pregare.
Asefe. Quindi noi diciamo che dobbiamo pregare dalla parola lavod.
Sì, v'adam ain lavod, non c'era l'uomo per lavorare.
Però perché associamo lavorare a pregare?
Perché... Oh, arriveremo a questo. Bella domanda. Perché, mette la domanda, la mettiamo in... And stand by, e sì, al fine non abbiamo risposta, la rifacciamo. Quindi la domanda è perché il lavoro viene associato con il preghiera. Questa era la domanda specifica.
Però la preghiera, visto che lui, da dove bisogna ricavare questa preghiera? Cosa devo pregare?
Tu chiedi che lui ha pregato? Non lo so. Nessuno ti dice quali erano le parole che lui ha usato. Però sappiamo che Adam Rishon ha pregato. E prima che Adam Rishon ha pregato, che ha ottenuto? Niente. Ok, questo è la prima volta dove troviamo. Andiamo nella seconda volta dove troviamo le preghiere. Già ti dico, pagina 72. Qui abbiamo saltato di Adam Rishon subito a Avraham Avinu. Quindi 20 generazioni abbiamo saltato. Ok, pagina 72. Sì, 72. Qui, solo per capire, stiamo parlando dopo che Hakadosh Baruch Hu ha distrutto Sedoma e Gomorra. Dice il versetto 27. Vayashkem Avraham baboker אל המקום אשר עמד שם את פני השם. סי? הקט שזכיתו סוביתו וישקף על פני סדום המואב ועל פני כל ארץ הכיכר והר והנה על הכיתור הארץ ככיתור הכבשן. אוקיי. כיבו לתרדור פאג'ינה ורסטו ונטיסטה. כמה על תרו? ואי אדם.
אברהם עושה עצו פרסו מתאינו ותמר הלוגו דולה. אם פרסטה עשתם פרגירה למנתי על הדרך.
יפה. כוונדי, אביאמו אברהם אבינו. Che si alza la mattina, dopo appena distrutto Sedom e Gomorra, e ritorno al posto, così c'è scritto, E la Makom Asher Amad è ritornato al posto dove lui era. Rashi chiede, non ho capito, qual è questo posto che lui era? Io posso dire, uno si è svegliato e è andato a un posto. No, lui si è svegliato e è andato a un posto dove lui già era precedente. Dice Rashi, e lui spiega, El Hamakom è il posto dove Avraham Avinu pregava. Ed è qui, fra parentesi, impariamo una halakha molto importante, che uno deve avere un posto fisso per pregare. Avraham Avinu non pregava in qualsiasi posto. C'era un posto dove lui sempre era, dove lui sempre andava per pregare. E per questo uno che sta al Tempio, ognuno di noi deve avere un posto fisso dove lui prega. Pregando si parla solo dell'Amida. La tefila vedremo dopo. Sì, la tefila, quando si parla di tefila, noi diciamo tefila, diciamo tutto. Però in tutti i libri, quando si parla di tefila, si parla solo dell'Amida. Quindi l'Amida, uno deve avere un posto fisso. Questo posto sono 2 metri circondati, ossia non deve essere proprio sul millimetro, però 2 metri, un posto che, un spazio di 2 metri, questo è lo spazio dove tu preghi. Quindi abbiamo Avraham Avinu che prega quando, e questo è molto importante in questo versetto, Vayashkem Avraham baboker, Avraham si sveglia la mattina. Quindi di che preghiera stiamo parlando qui? De Shacharit. Quindi, maestri, chi ha stabilito l'obbligo di pregare Shacharit? Avraham Avinu. Avraham il primo che prega, quando fa questa preghiera? Di Shacharit. Perché ha stabilito la preghiera di Shacharit? Dice la Gemara, per ringraziare Hashem che ha visto la luce. Ok, alla mattina, quando tu ti svegli, che succede? Il buio è andato via. Quindi Shacharit rappresenta la preghiera che un ebreo prega per dire a Kadosh Baruch Hu, ti ringrazio. Ti ringrazio che c'era buio, ti ringrazio che c'era notte, ti ringrazio che mi hai fatto vivere e adesso ho visto la luce. Anche letteralmente, però anche metaforicamente, sì? La luce rappresenta tutto che è buono. Il notte rappresenta tutto che è male. Quindi Shacharit è la preghiera che uno prega a Hashem ringraziandoci per tutto il cattivo che è andato via e tutto il bene che è andato, che è venuto. Quindi questo è Avraham Avinu, questo è Shacharit. Andiamo a Minha, pagina 96. Anche qui è il primo versetto. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. Traduciamo solo questo, chi legge italiano 63? Bravo, Zuri. 63, pagina 97, versetto 63. Il primo versetto.
Sul far della sera, Isacco era uscito a pregare in campagna.
Sì, per voi è tamilim arishono. Sì, quindi. Qui di che stiamo parlando? Quando è il momento? Sul fare della sera. Vuol dire non siamo ancora sera, stiamo arrivando per la sera. Questo Mincha, qui Yitzchak stabilisce Mincha. Quindi abbiamo visto che Avraham ha stabilito Shacharit e abbiamo visto Yitzchak. La Gemara dice che è molto importante sapere, Yitzchak ha fatto Shacharit o non ha fatto Shacharit? La Torah non ti dice. La Torah ti dice che Avraham si alzò alla mattina, faceva Shacharit, Yitzchak faceva Minha, però Yitzchak facendoci Minha, lui anche faceva Shacharit alla mattina, sì o no?
Sì.
Perché sì?
Perché
vuole fare. Yafemeod! Dice la Gemara esattamente questo. Quando c'è scritto che Yitzchak ha pregato fino a Minha, la sera, non vuol dire che lui pregava Shacharit. Lui Shacharit ha fatto, perché come hai detto tu, ha visto suo padre tutta la vita fare. Lui ha aggiunto sullo che suo padre ha fatto la preghiera di Minha. Che rappresenta Minha? Minha rappresenta il momento che siamo prima che l'oscurità arriva. Non siamo ancora nell'oscurità, siamo ancora nel giorno, però tra poco, buio. E qui Minha, Yitzchak dice a Kadosh Baruch Hu, aiutami a passare questo tempo. Io so che il cattiveria sta per arrivare, io so che il notte sta per arrivando.
Che scusami, la notte associata alla cattiveria?
Esatto. Ah, bella domanda, bella domanda.
Metti anche questo in
sembaglio? No, quella ti rispondo subito, Blined. Ti rispondo subito. È sempre così. Se tu vedi nel mondo moderno, maggior parte delle peccati, delle trasgressioni che un uomo fa, succedono di notte, di solito. Ok? Questo sempre era la tendenza, ok? Tu di notte chiudi la tua porta due volte.
Anche la parola stessa, l'oscurità.
E fe. Anche l'oscurità viene usato, no? Lui è un uomo oscuro. Non vuol dire che lui è nero di colore, però sì. Viene a sé, per la domanda è una domanda. Sì, c'è chi dice che è più bella, se la vogliamo fare positiva. C'è un midrash che dice lui pregava, grazie a Hashem, che alla mattina ho visto il sole uscire ba Mizrach, che sarà l'est, penso in italiano, e adesso sto vedendo il sole che sta scendendo ba Ma'arav, che sarà nell'ovest. Quindi questo è un po' più carino, invece di pregando attraverso l'oscurità, no, sto nella luce, prego Hashem per il sole che... E ho visto il merito di averlo. Questo... Minha, sì? Andiamo a Arvit, pagina 117. Abbiamo sempre versetto 11. Abbiamo Jacob Avinu, questa è la storia famosa con la scala, nahon? Jacobo Avinu si dorme sulle pietre, vede la scala, vede gli angeli che scendono. Tutta questa storia succede qui. Vaivga b'makom, vayalen sham, sì? Che kiba shemesh, sì? E la traduzione sarà qui. Adam, la stai facendo bene. Eli si imbatte nel luogo. Sì?
Vado come monte Morina. Lui pregò e vi trascorse la notte perché il sole era tramontato lì.
E a fe. Adesso qui il versetto sta portando tanto spiegazione, perché se voi vedete in ebraico è più corto, però Rashi dice qui in ebraico Vaivga, dice qui sotto Velo katav shinan shetiken tfilat arvit. In questo versetto era notte, Jacob Avinu ha stabilito la preghiera di Arvit. Quindi abbiamo Avram Shachrit, Yitzhak Mincha, Jacob Arvit. E quindi la stessa domanda. Jacob, secondo voi, faceva Shachrit e Minha? Sì, perché ha visto suo padre fare Shachrit e Minha. Sì, in ebraico antico, Kiba Shemesh, in ebraico moderno Ba vuol dire venuto. Sì, però in ebraico antico Ba può essere capito anche andato. Ok? Bella osservazione. Domanda. Di tutti questi versetti abbiamo imparato che c'è l'obbligo di pregare?
No.
Perché dici no?
Non c'è scritto.
Non c'è scritto un obbligo. Non c'è scritto, la scelta dice tu devi pregare. L'abbiamo visto, molto carino. Adam ha pregato e senza questo non è venuto niente. Avram ha fatto un pregato Shachrit. Yitzhak Avinu fa, però io devo pregare? Non lo so. Dove dice? Dove dice qui che c'è un obbligo di pregare? Adesso saltiamo un grande salto.
Perché non ha fatto tutte e tre direttamente Avram? Perché Avram Shachrit, Yitzhak?
Bella domanda. Dobbiamo dire per forza che Avram ha riconosciuto. Avram era Chesed, Avram era un uomo di misericordia, Avram era un uomo positivo. Avram, tutta la sua vita è luce. E possiamo forse per questo associare che Avram ha vinto lui. Da dentro di sé veniva questa cosa che alla mattina, quando esce il sole, quando inizia la bontà, quando inizia a essere caldo, quando già non è freddo, ho la voglia di pregare. Ossia, Avram ha avuto la voglia di stabilire Shachrit perché lui nella sua testa ha capito che è una cosa giusta. Non è arrivato ancora alla comprensione di Yitzhak. Yitzhak ha preso la comprensione del suo padre che è Shachrit e lo ha, diciamo, non modificato, l'ha superato, ha fatto un'evoluzione del pensiero di Avram. Avram, papà mio, sempre ha pregato alla mattina, proprio io penso che è anche degno adesso pregare. E Yaakov ha fatto ancora di più. Questa è la storia. Secondo Avram ha pregato Shachrit perché lui teneva, ha capito questo momento di pregare. E questa comprensione questa comprensione di pregare Mincha non l'aveva ancora. Capito? Ok. Io penso anche a una cosa, che sempre quando viene uno sempre cerca fare meglio di quello che ha fatto l'altro, no? Quindi Yitzhak, vedendo il suo padre fare una cosa, che era Shachrit, ha detto io devo cercare di fare meglio. Secondo me si deve fare anche Minha.
Poi forse possiamo anche pensare che pensare che Abramo era talmente impegnato in tutte le cose che faceva, di insegnare, di accogliere gli ospiti e tutto, che forse non aveva avuto ancora il tempo per pensare anche a quello. Magari Isacco era un po' più distaccato, un po' più cerebrale, meno di cuore di Abramo, e ha pensato che poteva esserci un altro momento per pregare il Signore.
Bello, bello, bello.
Ma non c'è nemmeno tempo, nel senso la sua giornata era talmente piena di accogliere ospiti, sì, sì, insegnare, parlare, che a volte quando una persona è così non c'ha tempo a volte per fare. Invece c'è chi magari è più distaccato, è più cerebrale e riesce a fare le cose.
Ma questa domanda, ma la preghiera di niente tutta la vita era sempre stata uguale?
Aspetta, arriviamo. Bella domanda. Arriviamo. Top. Cerchiamo di mettere un po' velocizzare per rispondere, perché ho detto questa lezione è solo un'introduzione. La prossima lezione già inizieremo l'amidà stesso, vedere le parole, le versetti, capire la comprensione. La verità è che si può fare 20 lezioni. Però cerchiamo di... però arrivo alla tua domanda. Odapam, per fare la cosa corta, abbiamo visto Shachit min Harvit, però non abbiamo visto che abbiamo un obbligo di pregare. Abbiamo visto che loro l'hanno fatto. Hashem non comanda in nessun posto fino adesso, voi dovete pregare. Sì? Ok. Adesso andiamo dove inizia il comandamento, dove Hashem inizia a dire a Israel, dovete pregare. Ok? E vado a Parashat Ekev. Sì? Ho scritto la pagina? No, dimenticato di scriverlo. Però la trovo subito. Parashat Ekev. Oh, Parashat Ekev, pagina 768. E qui abbiamo il versetto 13, un parte che noi diciamo due volte al giorno, è l'obbligo di Shema Israel, una volta alla mattina, una volta alla sera, e abbiamo tre brani, 7, 6, 8, e abbiamo tre brani del Shema. Qui in Parashat Ekev troviamo il secondo brano, sì? E qui dice... והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. Sì, chi vuole leggere? Qui un po' più lungo. Adam fa bene. 13, versetto 13. Vai, vai Adam.
Questo è ciò che saprete ascolto e continuerete ad ascoltare e studiare i miei precetti che io vi prescrivo, considerandoli come se li aveste ricevuti oggi, di amare disinteressatamente l'Eterno, il vostro Signore, di servirlo con la preghiera e come comunità di servirlo, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima.
E a fe. Qui, sempre nella traduzione, lui già il commento nella traduzione, questa è la bellezza che ha fatto Moïse Levi, nahon? Sì, e far entrare il commento. Però in ebraico la parola è ul'ovdo bechol levavchem, il lavorate Hashem con tutto il vostro cuore. Rashi subito fa una domanda nascosta: come si può lavorare Hashem con tutto il cuore? E qui ripeto la domanda tua del lavoro, sì? Ossia, che vuol dire lavorare con il cuore? Noi sappiamo che abbiamo 613 mitzvot, no? Dove sta il cuore? La Torah dice mette la mezuzah. Dove è il cuore nel fatto che metto la mezuzah? Ossia, se io faccio la mezuzah con il cuore o senza il cuore, ho fatto la mitzvah? Ossia, bisogna mettere il cuore per fare la mitzvah di mettere la mezuzah?
È meglio col cuore.
Meglio sempre, però bisogno? Posso mettere, non ho bisogno del cuore di dire, metto la mezuzah adesso. No, sì, è così. Tutti i mitzvot, ok? Io ho bisogno del cuore per mettere tefillin? Sarà giusto, però posso svegliare la mattina, pensare sul banco, mettere il tefillin, fare Shema Yisrael, e ho fatto la mitzvah.
Avdu Hashem besimcha,
no? Nahon, deve lavorare Hashem con gioia, deve, bellissimo, deve, Avdu Hashem besimcha è una cosa generale, dove Hashem dice che quando fai le precetti di Hashem la deve fare con gioia. Nahon. Questo diciamo un percetto generale su tutto, però è ancora non è un lavoro del cuore, sì? Gioia non per senza voglio dire che tu hai messo il cuore, però hai ragione, ci sta un punto, però dove c'è una mitzvah che è solo cuore? Questa è la domanda. Dice Rashi, che mitzvah può essere che lavorate con tutto il cuore? E questo è lo che dice Rashi. Ulovdo bechol levavchem. Sì? Vediamo se io lo trovo subito questo Rashi. Versetto 13. Ulovdo bechol levavchem. Avoda shehi balev. Lavoro del cuore. E quale è considerato il lavoro del cuore? La preghiera. Sì? E questo è molto importante, sadichin, qui capire questo. La Torah ti dice che il lavoro del cuore è la preghiera. Perché è importante? Perché se tu pregherasti senza mettere il cuore, stai uscito dall'obbligo della mitzvah? No. Perché con la mezuzah Hashem non ti ha detto e con tutto il cuore mette la mezuzah. No. E sulla stipide di tua casa mette la mezuzah. E con tutto il cuore mettete fino, la Torah non ti dice, ukshartem lo tetrem, e le legherete sul tuo braccio. Qui invece che ti dice, ul ovdo bechol levavchem, e lo lavorai con tutto il cuore. Voglio dire, punto, che se io prego senza il cuore, ho pregato, però non è niente, perché non ho fatto la mitzvah, la Torah non ti dice pregare, la Torah ti dice, e lo lavorai con tutto il cuore.
Quindi,
questo è un'altra cosa, sì? Vai a inshamato shmuel mitzvotai, deve sentire le mitzvot.
Però ancora non si sostiene, perché ancora la scrittura non ha detto di pregare. Tu stai sempre traducendo
Rashi,
lavoro, se, tutto, sempre Rashi.
Sì, noi sempre, tu devi capire qualcosa.
Però non può essere paritario se vuoi sostenere così.
Noi sempre, Rashi non aggiunge, ok? Rashi è uno che viene e ti commenta lo che la Torah ti dice che tu senza lui non la puoi capire, ok? Poi ci sono cose che non si riesce a capire. Quando Kadosh Baruch Hu ha dato la Torah fu data dal cielo, ok? Tu sai che uno delle 13 principi di fede è che la Torah fu data dal cielo, ok? La Torah fu data dal cielo, Bereshit, la Bet, che è l'uomo con valore con due, la Torah orale e la Torah scritta. Non c'è modo di separare la Torah orale della Torah scritta. Adesso, non vado adesso a entrare in tutti gli esempi, perché ci sono migliaia di versetti che tu senza la Torah orale non la capirai. Perché non, no, perché lo dico? Perché non la capirai? Perché è uno o l'altro. Se è come che tu c'hai gli ieroglifi, sì, nelle piramide, tu c'hai bisogno del codex dell'ieroglifo. Se tu non ce l'hai il codex che ti spiega ogni ieroglifico che voglio dire, non la capirai.
Poi però se li puoi spiegare perché è considerato soltanto Rashi. Poi ce ne sono tanti altri di commentatori, cioè, però Rashi è considerato come, diciamo,
il maestro,
il super maestro, che non è uscito e non è stato mai riconosciuto nessuno dopo di lui. Cioè Rashi che è mille anni fa,
io ho fatto l'appunto solo per
1200 anni con la mezuzah,
sì,
con l'esempio della mezuzah.
Sì.
Allora
già ti rispondo.
Questa è una cosa che non mi regge, perché la mezuzah abbiamo detto che non ci vuole il cuore, che non ci vuole il cuore, è descritta nella scrittura. Qui ancora non abbiamo detto che bisogna pregare con la bocca, abbiamo detto che bisogna
lavorare con il cuore,
che bisogna andare in un posto, lascia. E abbiamo dedotto che da lì bisogna pregare, abbiamo detto che bisogna servire, Adam deve servire, e abbiamo dedotto che bisogna pregare.
Sono d'accordo, sai perché? Volevo fare una domanda che si collega a questa parte. Chi non capisce la tefillah, chi non sta pregando con il cuore, non ha fatto la mitzvah.
In teoria non ha fatto la mitzvah.
Ma non pensi che la sua anima però quando legge capisce?
E poi sa che hai messo il cuore però senza capire. Questo è un altro, punto che dobbiamo capire, okay? che vuol dire mettere il cuore, sì? Questo è una cosa interessante. Sai che Rashi, già bene, Rashi è il commento superiore di tutti perché lui viene a spiegarti la semplicità delle cose.
Sì, ma è possibile che uno è uscito 50 anni fa, eccomi.
Sì.
E nessuno se l'è filato, lui perché è più bravo di Rashi, con tutto rispetto, perché. Però è possibile, ecco, è uno è uscito 50 anni fa, che era un mostro, bravissimo.
Sì, sì.
Però nessuno se l'è filato perché ormai ci abbiamo Rashi.
No, vengono studiato. Se tu viene al cole, si studia tanti commentatori, non solo Rashi.
No, però vabbè.
Solo che
Rashi sta lì. E gli altri sono.
Top, ti dici in altre parole. È il livello basico di Rashi. Se non hai capito, il testuale delle parole, sarà difficile per te, non per te, o per qualsiasi uomo, per me. Sarà difficile per me se non ho capito Rashi sul testo, capire per esempio quello che dice Rabbeinu Bechaye. O il Kli Yakar che inizia a entrare, o il Zohar per esempio, che ti inizia a aprire un mondo. Ok? Top. Vediamo il Rambam che dice. Il Rambam Io ti ho detto, per noi questo è il verso di pregare.
Okay.
Perché Rashi dice che lavorare con tutto il cuore vuol dire pregare. Però, un po', ti dico dopo perché hai un po' ragione. Tor, dice il Rambam, c'è scritto, ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם. Dice il Rambam, chi è il Rambam? Rambam Maimonides, ok? Maimonides, si dice da Moshe a Moshe non c'è con Moshe, ci sono due Moshe, c'è Moshe Rabbeinu, quello che ha dato la Torah, e c'è Moshe Rabbeinu, scusate, c'è Moshe ben Maimon, Maimonides era Moshe ben Maimon, dire maestri, tra Moshe che ha dato la Torah e il Maimonides che viene chiamato Moshe, non c'è nessun altro Moshe. In altre parole, tutti gli altri che si sono chiamati Moshe non erano importanti, cioè quello e quello, quelli sono le due Moshe, diciamo, giganti. Top. Adesso lui dice che mitzvah min Torah litpalel. Adesso qui la Torah ti dice che c'è un obbligo di pregare, perché dice un ovdo bechol levavchem, secondo la traduzione della Rashi, ma la sot che un ovdo bechol levavchem voglio dire pregare. Velo meshane ma hazman. Molto interessante che qui è questo, non parla di shachit. Qui shachit in arabico, hai letto? No, lavorare con tutto il cuore. Quando? A che momento? Non c'è, quindi noi del versetto stesso non abbiamo capito che c'è obbligo fare shachit min ha'arvit. Abbiamo capito che c'è l'obbligo lavorare con il cuore, dice lasci pregare. La quantità di preghiere non c'è scritto qui. Questo è importante a capire, perché secondo il Rambam l'obbligo della Torah di pregare non è tre volte. Secondo il Rambam è l'obbligo di pregare e ogni giorno pregare, anche una volta. Quanto tempo? Anche due secondi, sì? Perché la Torah non ti dice qui, la Torah testuale, la Torah nero su bianco, dice lavorare con il cuore. Che momento? Non mi dice. Ma dice così, min Torah lo hai asman kavua, non c'era un momento fisso. E per questo anche le donne hanno un obbligo di pregare. Perché è importante, come è collegato uno all'altro? Perché se non c'è tempo fisso anche le donne hanno l'obbligo di pregare?
Le donne non sono legate al tempo.
Bellissimo. Le donne sono uguali alle uomini tranne una cosa, che ogni mitzvah che è legato al tempo la donna è esente. Perché? Perché ogni mitzvah? Perché ogni mitzvah che è un mitzvah, e qui dobbiamo dividere, ci sono altre cose che uno non può fare, che questo è uguale a donne e a uomo, sì? Non mettere fuoco di Shabbat, sì? Ma ci sono cose che uno deve fare, sì? Per esempio, legherete tefillin sul vostro braccio, sì? È una cosa che dipende dal tempo. Tu puoi mettere tefillin di notte? Non puoi mettere tefillin di notte, quindi solo di giorno. Quindi collegato al tempo, la donna è esente, ok? Fare la mitzvah dell'ulav, già ti rispondo, volevo solo approfondire in questo punto prima, sì? Fare la mitzvah dell'ulav, c'è un tempo?
Sì.
Sì, non lo posso fare? Di notte.
Però la nidà, il mikve c'è.
Sì, perché questa è una mitzvah che è scritto nero su bianco che è per la donna. Ok? La Torah dice nero su bianco e la donna sarà impuro per 7 giorni. Io ti parlo delle mitzvah generiche dove la Torah non indice con la donna, Aisha. Quando la Torah dice in generale. E per questo qualsiasi mitzvah, ricordate che è un mitzvah che è collegato al tempo, la donna esita. La Gemara spiega perché. Perché la donna è il lavoro più importante di tutto e fare crescere le figli. E se la donna avrà bisogno di mettere i figli e pregare, mettere l'ulav e fare tutte le mitzvot, le figli chi la fa crescere? E per questo viene mai, se tutte le mitzvot che dipende dal tempo, la donna è esente. Adesso, se io dico, già arrivo a te, se io dico che ulovdo bechol levavchem, voglio dire che c'è un obbligo di pregare, però non c'è un tempo, l'altro non ti dice שחרי מנחה ערבית. דיש שאו נו בגוד די פריגארה. אין קוואסטסי מומנטו, וולי דיר כי לדונה נון איזנטה דל פריגארה. לדונה אל אובליגו די פריגארה. נון נו דטו פאר שחרי מנחה ערבית. פוקי ביום תסי לקולגיה מודל טמפו, די ויין איזנטה. פרו אין ג'נרלי, לדונה אל אובליגו די פריגארה. סי, לא דומה. אנקה
פרו, אנקה מרלי
דו מינודי, וואל. סי, סי. אין תיאוריה, סגונדו אל אובליגו דל תורסי. פרו ריביאמו אל שחרי. Ti è piaciuto questo, eh? Solo 2 minuti.
La donna non è obbligata a fare ciò che fa l'uomo che è legato al tempo, ma potrebbe farlo. Cioè, nel senso, una donna potrebbe mettere dei tefillin se lei avesse il tempo per poterlo fare.
Questo ho già un'altra domanda. In teoria sì, ti dico così, senza entrare adesso nelle cose, in teoria sì, c'erano donne nella storia nostra che hanno messo tefilin, solo la moglie di Rabbi Meir, per esempio, di Rabbi Meir Balenesi, questo specifico per questo, in teoria non è divietato, è esente, c'è una differenza, bella osservazione, c'è una differenza tra divieto e esente. Allora andiamo avanti. Qual è l'obbligo, dice il Rambam, che ogni giorno, che momento, noto, non dice, è l'obbligo di pregare, e aggiungo una parola, supplicare. Quindi già vediamo che pregare deve essere associato con supplicare, sì? Umagid, come si prega, dice il Rambam, come si fa? Shifcho shel HaKadosh Baruch Hu, deve prima lodare Hashem, ואחר כך שואל צרכיו, deve chiedere le richieste che vuoi, Hashem, dammi soldi, dammi parnasa, dammi bria, dammi salute, dammi shalom bayit, qualsiasi cosa che vuoi, sì? E dopo deve ringraziare Hashem che ti ha dato, ognuno secondo le sue capacità. Cioè, della Torah non c'è un tot. Se a te ti va a pregare una ora, va là. Tu vuoi pregare due secondi, anche va bene. Ognuno secondo lo che lui riesce a fare. Sì? Im rotze l'arbot yarbe, afilu kol hayom. Anche se vuole pregare tutto il giorno, va bene, vai, da lui, dalla mattina fino a dormire, vuole fare solo, vuole pregare, non c'è problema, non c'è problema. Veyesh mitpalel pa'am achat biyom, veyesh mitpalel pa'amim rabot. E così era. והכל היו מתפללים נוכח המקדש, וכך היה תמיד ממשה רבנו. סדם משה רבנו, און יבריאו פרקאבה, סמפל. Non parliamo di Shachit Minha Arvit ancora, non parliamo della Midà nostra, però sempre si pregava, perché c'è un obbligo di pregare.
Ma per Yachid o con Minyan?
Yafeh, da solo, senza Minyan, senza niente.
Però se prega tutto il giorno, viene meno gli obblighi che c'ha durante la sua vita.
Va bene, lui comunque l'obbligo deve fare, non è un, non è un esento, la teoria è che può farlo, non è che adesso dice, ah, io prego, non mettete fini, per esempio. Senza Minyan, l'obbligo della Torah è senza Minyan. Pregare, ulovdo, sì? Ulovdo è singolare, sì? Ulovdo. Quindi tu devi pregarlo. Però che succede? Am Israele è andato in esilio nell'epoca di Nabucodonosoro e hanno, parliamo dell'esilio, primo esilio, Am Israele esce da Eretz Israel, venoldu lahem banim barzot agoim, e hanno fatto figli che non sono nati in Israele, sono nati fuori. ואותם הבנים התבלבלה שפתם. E questi figli già non sapevano come si prega, come si fa. Si è iniziato a essere una ignoranza di che voglio dire pregare. O sea, una cosa che sempre il popolo sapeva, ogni ebreo sapeva da Moshe Rabbeinu è l'obbligo di pregare, è venuta una ignoranza dello che voglio dire pregare. C'era una nuova generazione che non sapeva, ok, va bene. Padre, tu devi pregare. Ah, papà, che si può?
Ciao.
Papà ti dice, tu devi pregare, e il papà ti dice, chi lo prega? Papà, come si fa? Parla con Hashem. Ma come si parla con Hashem? Vedi, si deve ringraziare, si deve lodare, si deve fare richieste. Ah, ok, va bene, lo scrivo su un cartello, mi spiega esattamente. Quindi hanno visto che è venuta una generazione che già non sapeva pregare. E qui che hanno fatto? Hanno stabilito una preghiera che sarà la preghiera perfetta per essere accettato. Adesso voi dovete capire. E la preghiera è un mestiere, come qualsiasi cosa. Come che uno che vuole fare una sedia, un falegname, deve sapere come si fa una sedia. C'era una saggezza che fu data da Moshe Rabbeinu sul monte di Sinai, come si fa che le tue preghiere saranno accettate. Come si fa che HaKadosh Baruch Hu ascolterà le tue preghiere. E questa saggezza piano piano è andata persa. La gente già non sapeva qual è il tecnico per arrivare a Hashem. Sono venuti i maestri, noi non possiamo adesso fidare più della gente. Facciamo una formula che sarà la formula fissa e la formula perfetta. O se tu sei il rabbino più grande o è l'uomo più che non capisca della vita, credimi, se tu la fai, la tua preghiera viene ascoltata. E questo fu stabilito da Anshe Knesset Agdola, la grande assemblea, più o meno 2000 anni fa. Ok? E quando loro hanno stabilito la preghiera, l'hanno stabilito Shachrit, come ha fatto Avraham Avinu, Yitzchak, come è Milcha, come che ha fatto Yitzchak, Arvit, come ha fatto Yaakov. Però hanno fatto un'altra cosa, hanno collegato le tfilot alle sacrifici. Perché che succede? Sempre si lavorava a Kadosh Baruch nel mondo sacerdotale. Quando era? Quando c'era il Bet HaMikdash. Il lavoro del Bet HaMikdash non erano preghiere. Qual era il lavoro del Bet HaMikdash? Erano sacrifici. C'era un sacrificio fisso che si faceva la mattina, si chiama Korban Shel Shacharit. C'era un sacrificio fisso che si faceva alla sera, che questo si chiama Korban Shel Mincha. E di notte si bruciava tutti i resti di quello che sono rimasto delle due sacrifici. Le maestre hanno preso la tefila e l'hanno collegato al sacrificio. Adesso la domanda è: come il sacrificio e la tefila è collegato? Qualcuno ce l'ha un pensiero? Va bene, ho capito. Tu hai collegato la tefila. Come lavora? Il sacrificio è un atto materiale, la preghiera è una cosa che fai nel cuore. Comunque abbiamo detto, lo avdo bechol levavchem. Come è collegato?
Prepararti la tefila.
Ma? Quindi? Come è collegato al sacrificio?
Il sacrificio è la preparazione, diciamo.
Ok, ok.
Fai prima la preghiera e poi fai il sacrificio.
No, io sto chiedendo un'altra domanda. La tefilà viene a sostituire il sacrificio che non abbiamo più. La domanda è perché? Come la tefilà è una sostituzione del sacrificio?
Perché manca il meccanico, che dicevi.
Manca il meccanico?
Quello che ci fa parlare con
Cadone. Ok, ok.
Come pregare.
Ok, altra idea?
Perché sono due tipi di avodat Hashem, cioè la avodat che non c'è più.
Perché il tefilin non sostituisce il sacrificio? Perché la tefilah sostituisce il sacrificio? Qual è il nesso tra questi due?
Abbiamo associato prima la parola avodat, l'abbiamo associata a preghiera.
Okay.
Ok. Ma anche la avodat dei korbanot sono è una avodat.
C'è tanta avodat, tutto che fai sono tutte le 612 mitzvot sono avodat.
Sì, però non essendoci più quella avodat del korban, la avodat
questa è la domanda. La domanda è più specifica, perché quella sostituisce quello, perché non un'altra cosa.
Che? Il tefilin poteva bastare.
Sì, possiamo dire facciamo il tefilin invece delle sacrifici.
Poi facciamo il tzedakah.
Facciamo il tzedakah, bello. Ancora più carino.
Un'altra domanda, poi devi spiegare perché chi l'ha detto che dobbiamo fare tutta questa tefilà? Chi l'ha scritta? Ecco, devi fare prima quello, poi i moderni, poi quell'altro, poi c'è la sua maestra.
No, arriviamo. Questa è la grande assemblea, ok?
Chi ha detto?
Facciamo prima il sacrificio e dopo facciamo la domanda tua e arriviamo. Blineda. Come iniziamo la Amidah con Hashem Sefatai Tiftach? HaKadosh Baruch Hu apre le mie labbra. Sì, Hashem Sefatai Tiftach, apre le mie labbra, figli di ti datecha il mio bocca ti loderà. Chi ha detto questo versetto? David HaMelech. Dove troviamo questo versetto? È nel Psalm, ok? È nel Psalm 51 per essere più preciso. Perché David HaMelech dice apre le mie bocca? Leggo. David HaMelech Hatayim Batsheva. Noi sappiamo che David HaMelech ha fatto un peccato con Batsheva. Senza adesso entrare in tutta la storia, ha visto Batsheva che è una donna sposata, lui ha capito che questa donna è destinata per lui, senza allungare troppo, ha mandato il marito, che era un soldato, al frontiere. E noi sappiamo che quando uno va al frontiere, la probabilità che lui muore è alta. Ok? Il marito è morto, e ha preso Batsheva, si è sposato. Fra parentesi, Shlomo HaMelech che costruisce il Bet HaMikdash è un figlio che esce da questo matrimonio. Quindi vediamo che Davide Mech aveva anche più moglie, non era la sua prima. Però lui ha fatto un peccato, lui sempre è nel cuore, anche che in teoria possiamo discutere se è un peccato. Un soldato, cioè non è che lui l'ha mandato, lui già era soldato, solo che l'ha mandato al frontiere. Ossia,
ha anche pagato caro questo peccato.
Sì, sì, anche ovvio. Ovvio che c'è un prezzo per questo, questo è già un'altra storia. Possiamo discutere se è un peccato, no? Però comunque David HaMelech sente che è un peccato. Lui stesso nel suo cuore sente che è un peccato. Adesso, quando uno faceva peccato, nell'epoca del Bet HaMikdash, che faceva? Asiafè. Quando il peccato è un peccato non volontario, sì? C'era un sacrificio che si chiama Hatat. Tu andavi al Bet HaMikdash e davi un sacrificio, ok? Dice David HaMelech, non c'è sacrifici per un peccato che è un peccato volontario. Se sì fosse il mio peccato con Batsheva, un peccato non volontario, c'è un sacrificio. Il sacrificio di chi perdona, e questa è una cosa che dobbiamo sapere sempre, solo peccati involontari. I peccati involontari non vengono perdonato dei sacrifici. Qual è la cosa del sacrificio, per fare la storia corta? Lo che succede all'animale, forse aveva bisogno di succedere a me. Questo è il
modo che asce. Come si spiega Rubash
Lamim? Chatat. Chatat. Chatat vuol dire, viene dalle parole l'arto. Dice, come non ce l'ho un sacrificio? E noi parliamo adesso ancora prima che fu stabilito Shakit Min Hayarvit. Io aprirò le mie bocca e loderò Hashem, e Hashem mi aiuterà a dire la parola giusta, che lui mi perdonerà. Quindi vediamo che David Amelech, ancora prima che fu stabilito Shakit Min Hayarvit, ti dice in altre parole che il modo di espiare peccati ci sono due. C'è il sacrificio per un peccato involontario, però per un peccato involontario è il solo modo di aprire la bocca. E questo è il nesso diretto, perché le maestre hanno detto non abbiamo sacrifici, è solo un modo di chiedere perdono di Hashem, e la Tevilah, prima di Tevilim, perdono, non è collegato. La sola mitzvah che è collegato al perdono è la preghiera. E questo Hashem, se fate tirare, fa parte di questo, noi apriamo la Midah, già facciamo una introduzione per la lezione della prossima settimana che parliamo della Midah stesso, abbiamo con Hashem se fate tirare. Per dire, vedi, già David Amelech sapeva che il modo di espiare i peccati sono con le labbra. Top. Chi ha stabilito la grande assemblea? La grande assemblea erano le 120 sì, Sanedrin, ma Sanedrin però più del Sanedrin, Sanedrin erano 70, no? La grande assemblea erano, per esempio, tutti i profeti di una epoca facevano parte della grande assemblea, sì? Tutti i profeti che vivono facevano parte dell'assemblea, tutti i rabbini facevano parte, ossia la grande assemblea era l'autorità spirituale, religiosa più alto che c'è, che là c'erano profeti anche. Loro hanno stabilito la tefila attraverso la profezia, ossia loro con la profezia hanno capito di HaKadosh Baruch Hu quale sarà il modo perfetto di pregare, e questo la Amida. Non c'è ancora Ashkenazi, Saraditi. Solo la Amida. Solo la Amida, tutto il resto è venuto dopo in pezzi. Non ti parlo di tutta la tefila adesso. Ti parlo solo della Amida. Sì.
Noi non la recitiamo perché noi ci presentiamo di fronte al Kadosh Baruch Hu,
sì,
per fare delle richieste,
sì,
potremmo non avere la forza di farlo.
Questo anche, no, c'è tanta interpretazione. Ah, okay. Io ho preso l'interpretazione di David Amelech quando lui l'ha detta. Qual era la sua? Se il versetto l'ha detto lui, qual era la sua interpretazione? Noi quando lo diciamo già abbiamo aggiunto e tanto più alto. Quindi, ah, ti piace? Ti piace?
Salvi,
fa parte del Tanakh.
Salvi, Tanakh, va bene. Questa è la mia risposta, mi va bene.
Sono in Baruch Hashem che abbiamo dato.
Il lavoro.
Chiaro. Andando in Gibotto va tutto meglio.
Quindi Tzadikim, faccio riassunta. La Midah fu stabilito della grande assemblea. Che dentro la grande assemblea c'erano profeti, fu profetato dalle profeti della grande assemblea attraverso una richiesta a Hashem, quale sarà la formula perfetta per poter salire le mie richieste fino a te, e questa è la Midah. Ok? Quindi ogni volta quando noi facciamo la Midah, sappiamo non è un scherzo, è una cosa che fu profetato, che Hashem stesso ci ha insegnato come fare per arrivare a Hakadosh Baruch. Adesso, perché sono 18? Questa era la tua domanda, vero?
No.
Non mi hai chiesto perché sono 18?
Non mi hai chiesto perché se era scritta, se era uguale al passato, cioè la Midah che facciamo oggi è uguale.
Sì, una volta stabilita, la Midah è uguale. Ovvio che nelle generazioni ci sono parole, non poche, se il 98% del testo tutti sono d'accordo. Ci sono parole che con il tempo un po' sono, capito, c'è uno che dice questa parola non faceva parte, questa parola sì, però parliamo di comunque qualsiasi testo, quando tu la passa generazione dopo generazione ci saranno differenza. Però il 98 tu prendi il Sidur Ashkenazi, Sfaradi, qualsiasi Sidur, la Amidah, diciamo 98% più o meno è la stessa, ok? Questo attraverso le altre preghiere che no, sì, che là già la differenza è molto più ampio. Quanto benedizione alla Midah 18? Adesso 19, parliamo dopo. Perché 18? Qualcuno ha un'idea perché 18? Siamo tripolini, dobbiamo avere un'idea. Eh? 18 è il nome di Hashem? Chai! Che vuol dire Chai? Vita! Tutta la tefila e chiedere vita, perché Adamo Rishon non aveva nessuna cosa nel mondo, lui ha pregato per ottenere la vita, quindi la tefila è... Qual è il solo testo di preghiera che è scritto nero su bianco in la Torah? C'è solo un testo di preghiera che noi preghiamo ogni giorno che è scritto nero su bianco sotto il Shema. Il Shema è un preghiera che è scritto nella Torah, ni maestri, ni profeti, ni niente. Quanto volte appare il nome di Hashem in Shema Israel? 18 volte. Ok? 18 volte che appare il nome di Hashem in Shema Israel. Sì, che è un testo scritto di Hashem. Sono 18 benedizioni. Ok? Adesso c'è un midrash molto bello che racconta come le angeli, anche loro hanno già fatto l'Amida. Ok? Per esempio, qual è la prima bracha dell'Amida? Non c'è tanto tempo, quindi tocco solo qualche punto. Magen Avram. Dice il Midrash, quando Avram Avinu fu buttato dentro il fuoco di Ur Kasdim e fu salvato di Hashem, no? Questa è la parasha, la nostra storia famosa, no? Nimrod lo butta nel fuoco, faccio la storia corto e non brucia. Gli angeli hanno subito detto nel cielo, Baruch Ata Hashem Magen Avram. Benedetto HaKadosh Baruch Hu, che ha prodotto Avram. E dopo abbiamo Mechaye Amitim. Quando ha fatto Mechaye Amitim? Con il sacrificio di Yitzhak. Avram Avinu prende Yitzhak e lo shachta. Secondo le parole testuali si capisce che non ha shachtato. Però il Midrash dice che è diverso. Il Midrash dice che quando HaKadosh Baruch Hu l'ha detto a Avram, il coltello già è passato. E che ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Ha fatto risurrezione del morto. E tutti gli angeli hanno detto Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim. Sì, benedetto HaKadosh Baruch Hu che ha risuscitato le morti. Questa è la seconda beracha.
Perché se sulla Torah c'è scritto che l'angelo lo ferma e che lui va a sacrificare, sì, non posso dire, perché invece poi di braccio
tu mi chiedi adesso una domanda molto difficile. Tu mi dici perché questo fa parte della Torah orale e non della Torah scritta?
Perché c'è questa contraddizione tra le due cose? No, perché
non è una contraddizione, è una interpretazione, sì? Perché tu, dello che c'è scritto, non dice là in che momento. Noi abbiamo sempre detto prima, però se tu leggi il testo, se andiamo adesso, dobbiamo aprire il testo, e leggeremo la Akedah e la traduzione, diciamo, as it is. Ci ha detto Avram, non tagliare, però non c'è scritto se già l'ha fatto o non l'ha fatto. Quello è, ok? Però la domanda tu è una domanda che si può fare una lezione intera, perché la Torah è Israele. Non voglio allungare troppo. Quando Jacob Avinu vede il sogno degli angeli, e gli angeli scendono, e vedono Jacob Avinu, e c'è scritto che gli angeli volevano uccidere Jacob Avinu, sì? Qualcuno sa perché gli angeli volevano uccidere Jacob Avinu? Sogno, la cosa famosa del sogno della scala, sì? Perché gli angeli volevano uccidere Jacob Avinu? Perché c'è scritto che nel trono di HaKadosh Baruch Hu ci sono quattro immagini. Una delle immagini è la faccia di Jacob Avinu. Quindi gli angeli vanno, vedono la faccia di Jacob Avinu sul trono celeste, scendono, vedono un'altra volta questa stessa. E quello che fa? Questo facendo idolatria qui, che? Perché lui ha la faccia di HaKadosh, lo volevano uccidere, sì? Sì? E là c'è scritto che questa è la grandezza, che è la santificazione di Hashem. E non ha Baruch Ata Hashem a Kel HaKadosh. Però non voglio adesso iniziare a dire tutte le 18 benedizioni, questo è solo un midrash, ok? Che le profeti, la grande assemblea, le profeti hanno profetato le benedizioni già secondo lo che gli angeli hanno detto prima. Siamo arrivati alle 8, voglio riassungere un po'. Abbiamo capito Adamo Rishon, che la prima lezione che Adamo Rishon riceve è che si deve pregare se tu vuoi avere qualcosa. Abbiamo visto Avraham, Yitzchak, Yaakov, Shachit, Mincha, Arvid. Abbiamo visto il lavoro del cuore. Per questo la tefilah è diversa da qualsiasi mitzvah. Se non succede con il cuore, tu sei un problema. Non è come tefilin, mezuzah o qualsiasi cosa che la Torah non ti dice, che deve fare parte del cuore. E abbiamo visto che, beh, secondo la Torah, l'obbligo della tefilah, come che il Maimonides l'ha interpretato, come che abbiamo spiegato, è pregare. Non fu stabilito un tempistico, però abbiamo visto che sempre questo era il problema: gli ebrei vanno in esilio, nasce una nuova generazione che è più ignorante perché non ha imparato, e la grande assemblea vide una necessità per insegnare è il mestiere di pregare al popolo. E qual è la formula per essere sicuro che la tua preghiera viene sentita? È l'Amidah. Vi saluto, la prossima lezione inizieremo a studiare l'Amidah stessa.